E buonasera a tutti e tutte, sono le 19 in punto, io sono la vostra Annella Cinderella e siete all'ascolto del Cinderella Show. Ma scopriamo l'argomento di questa puntata. Un'utopia distorta, una speranza avariata, un'illusione di progresso che invece di migliorarci ci fa sprofondare. La distopia non riesce ad essere una cosa sola, perché ha tante facce, infinite derive che rispondono alle tante degenerazioni di cui l'umanità si scopre capace. Quindi oggi cercherò di dare musica, e non solo, a questo scenario futuristico, a un immaginario, diciamo, spinto verso un domani ipotetico, fatto, tra virgolette, di proiezioni.
To your life, there's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to the world. It's my own desire
era l'interpretazione della cantante Lordi del brano Everybody Wants to Rule the World, originariamente dei Tears for Fears. La versione di Lordi viene inserita nella colonna sonora del film Hunger Games: Catching Fire, che secondo un articolo viene considerato uno tra i migliori film distopici. E domanda: il gioco è solo un momento ludico o un atto di libertà? Forse no, considerando che bisogna sempre sottostare a delle regole e quelle imposte da Capital City sono particolarmente spietate. Diciamo, per il puro piacere degli spettatori della capitale di Panem, ognuno dei 13 distretti assoggettati deve dare in pasto un suo giovane perché partecipi agli Hunger Games. Scopo di questo reality show è godersi una strage di adolescenti. La gloria del vincitore poi ripulirà le sue mani sporche di sangue. E questa saga distopica è stata ideata da Susan Collins ed è un denso concentrato di temi e riferimenti culturali. Il cinismo e il voyeurismo mediatico si mescolano alle problematiche adolescenziali. E il confronto scontro con i coetanei e l'indipendenza del controllo degli adulti sono vissuti attraverso l'eletta Katniss, che da pedina nelle mani degli altri passa ad essere, diciamo, l'eroina della rivoluzione. Leggo infatti della sua ghiandaia imitatrice, se non sbaglio, dà un nuovo impulso al genere Young Adult. Ma Spostiamoci un po' verso la musica e parliamo sempre di un mondo futuro in decadenza, con un'umanità asservita ai despoti in carne e ossa o anche a macchine evolute. Infatti la distopia è uno dei filoni più frequentati dagli scrittori e dalle scrittrici in fantascienza, e non di rado è capitato che la narrazione distopica sia stata accompagnata da chitarre elettriche, basso, tastiere e batteria. E diciamo che le canzoni rock, in qualche caso, e in qualche caso anche interi album, sono a tema distopico. La narrazione è ispirata a romanzi, per esempio 1984 di George Orwell e Il mondo nuovo di Aldous Huxley, oppure sono costituite da un tema originale. Ma il nostro viaggio verso la distopia inizia nel 69, e il primo artista a portare, diciamo, temi di fantascienza nella musica rock è proprio lui, David Bowie. E il suo secondo album, infatti, si apre con il brano fantascientifico per antonomasia Space Oddity, e contiene anche Signet Comity, lungo e complesso racconto in cui, nel pieno del movimento hippie e dei suoi ideali utopici, si teme per il futuro che possa diventare appunto distopico. E nel brano si narra della fondazione di un nuovo ordine con i rivoluzionari che open doors that would have blocked their way. Ma è il mondo, scusate, che si realizza, non è quello sperato, perché a instaurarsi è una nuova dittatura. A love machine lumbers through desolation rows, plowing down man, woman, listening to its command. E ci andiamo ad ascoltare proprio Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Thank you.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi e, rimanendo in tema musicale, ricordiamo gli scenari inquietanti che i King Crimson sfoggiano nell'album d'esordio In the Court of the Crimson King, dove non mancano i riferimenti alla fantascienza e in qualche caso alla distopia. Mentre il brano Carnival 9, lunga suite di Emerson, Lake & Palmer, che diciamo occupa la maggior parte del disco Brain Salad Surgery del 73, è suddiviso in tre parti: First, Second e Third Impression, e parla di un mondo freddo e malsano dove l'umanità si trova in una condizione di decadenza e indolenza. Però il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare, Clap to Death di Rob Dee, sono andata a prenderlo da un altro film considerato distopico. Sto parlando di Matrix, un film del 99, e in questo caso il buon vecchio Bianconiglio ritorna a farci perdere, diciamo così, dentro altri mondi, ma questa volta le meraviglie non sono invitate. E programmatore e hacker, signor Anderson e Neo, l'esistenza del protagonista di Matrix infatti è scissa tra una vita offline e una online, vissuta su un lungo codice binario, almeno fino a quando sceglie di scoprire una verità sconvolgente. Ossia, la realtà ordinaria è pura illusione, perché infatti Matrix è una simulazione interattiva camuffata da quotidianità, che poi ha preso il controllo del mondo. E i fratelli Wachowski delineano un futuro quindi oscuro, dominato dalle macchine e alimentato da esseri umani usati come pile, tra virgolette. Un grande capolavoro distopico che descrive alla perfezione i timori più apocalittici nei confronti del virtuale. È un'opera spartiacque tra un prima e un dopo Matrix. E ovviamente no, i sequel non esistono, proprio come il cucchiaio. Ma andiamoci ad ascoltare il brano. Il racconto della storia del rock dell'inizio degli anni 70 sfocia talvolta nell'ucronia. Sono dischi concepiti e realizzati in parte o addirittura del tutto, ma non pubblicati e che, se avessero visto la luce, avrebbero potuto, chissà, modificare il corso della musica rock. Smile dei Beach Boys è l'esempio più emblematico della musica degli anni 60, Lifehouse dei The Who, quello degli anni 70. E su Lifehouse vale la pena soffermarsi, poiché nelle intenzioni del suo compositore Pete Townshend le canzoni avrebbero dovuto costituire un concept album basato sul racconto distopico. E infatti le varie interviste a Pete e le risorse disponibili in rete permettono di ricostruire il tema del disco e le canzoni previste. Dopo aver pubblicato l'opera rock Tommy, Townshend ha in mente un nuovo concept album, così alla fine del 1970 elabora una storia ambientata in un futuro distopico. Un disastro ambientale ha obbligato buona parte dell'umanità a vivere in bozzoli, collegati tra loro e gestiti da un complesso computer chiamato The Grid. Buona parte delle attività ricreative sono bandite, tra queste la musica ovviamente. Allo status quo prova a ribellarsi il protagonista della vicenda, che lavora in una radio e prova a organizzare in un luogo chiamato appunto Lifehouse un concerto di musica rock, nel corso del quale sarà creata, grazie all'interazione tra la band e il pubblico, la sola nota perfetta, in grado di liberare gli esseri umani dai bozzoli e condurli a una nuova vita. Per incomprensioni e divergenze con il manager e con il resto della band, il disco non vede mai la luce. E tuttavia, molte delle canzoni vengono utilizzate per Who's Next, considerato unanimemente uno dei capolavori della musica rock. E a questo punto, quindi, ci andiamo ad ascoltare proprio dall'album, dal concept album Lifehouse, Bergen, però nella versione con la band The Who. Ascoltiamolo.
Thank you.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi. Adesso però ci spostiamo nuovamente verso i film distopici. Già molti anni prima che George Orwell aprisse l'occhio invadente del suo celebre Grande Fratello, in un romanzo capostipite del genere distopico, siamo nell'84, la Settima Arte aveva dato alla luce un'opera che portava dentro di sé un profondo malessere pessimista. Quel capolavoro di Metropolis racchiudeva una serie di caratteristiche fondamentali di ogni distopia, ossia la rigidità dell'assetto sociale, l'importanza centrale del contesto e la spiccata vena disfattista. L'algido 2026 ipotizzato da Fritz Lang apre la strada al cinema come descrizione di futuri nei quali è meglio non sperare, con il grande schermo pronto a tramutarsi in spauracchio di timori umanissimi. Così, passando per l'iperviolenza londinese di Arancia Meccanica e la putrida Los Angeles di Blade Runner, che adoro, la distopia ha trovato nel grande schermo un terreno fertile per seminare dubbi e anche far germogliare messaggi un po' preoccupanti. Ed eccoci infatti dispersi in labirinti, abitanti di distretti alle prese con giochi crudeli e megalopoli dominate da strane regole. Diciamo che è facile accorgersi di come ogni distopia poi si nutra di personaggi oppressi dal panorama sociale in cui vivono e che sono spesso vittime di leggi rigide e di equilibri quasi, diciamo, impossibili da scardinare. E quindi, tornando un po' a elencare qualche film distopico molto famoso, io direi di nominare proprio lui, L'esercito delle 12 scimmie del 95. E a dirigere un film distopico di solito significa dotarsi di uno sguardo visionario. E infatti è visionario proprio questo film che ho appena nominato, di Terry Gilliam. Dopo l'altrettanto inquieto Brasil, il suo Esercito delle 12 scimmie non fa eccezione e ci getta con prepotenza proprio sottoterra, dove ciò che rimane dell'umanità si rifugia per sfuggire a un virus letale. Qui vive anche James Cole, incaricato di tornare indietro nel tempo per andare a scoprire l'origine dell'infezione. Quindi un film nel quale non ci sono né orologi né bussole, e è molto disorientante, senza un briciolo di speranza. Diciamo che è un labirinto narrativo e mentale che in un opprimente 2035 non ammette la libertà dell'individuo. Ma passiamo ad un altro grande film, non so se vi ricordate, di Gattaca, La porta dell'universo. È un film del 97 e diciamo che questa parabola di Vincent Freeman, nome e cognome non casuali, è in realtà una spirale, proprio come quella del nostro DNA, ed è diciamo in un mondo dove l'umanità è capace di creare in laboratorio esseri perfetti dal corredo genetico molto prevedibile. Diciamo essere concepiti alla vecchia maniera non aiuta ad integrarsi. E il protagonista vuole diventare un astronauta, ma per riuscirci deve camuffarsi per qualcuno che non è. Diciamo che è un buon thriller distopico immerso in un'originale epoca futura, dalle tonalità anni 50, e diciamo Gattaca affronta il tema dell'identità fluida come opera postmoderna è costretta a fare. Un altro film molto valido, secondo me, è Dark City del 98. Dopo averci detto che non può piovere per sempre, Alex Proyas ci fa vedere come si fa a vivere sempre nel buio. E infatti Dark City è un posto afflitto dalle tenebre, una via di mezzo tra la Los Angeles di Blade Runner e la Gotham City bartoniana, e tra le cui strade si muovono i sinistri stranieri, cioè, ossia una razza aliena intenzionata a studiare l'essenza dell'umanità. Mentre tutti i cittadini sono caduti in una specie di coma collettivo, John Murdock tenterà di orientarsi nell'oscurità alle prese con l'amnesia e anche un'accusa di omicidio. Piccolo cult tardivo, Dark City è diciamo un fantathriller distopico molto opprimente che sfida lo spettatore a ritrovarsi nei meandri di una città non così tanto diversa da una complessa mente umana. Detto ciò, io riprenderei il discorso di Hunger Games perché vi voglio far ascoltare un brano bellissimo della grande Patti Smith, Capital Letter. Ascoltiamolo.
Igniting everyone. Bird in the hand, another role to play. Mocking as the jay, mocking as the jay.
Bellissimo brano che abbiamo ascoltato è tratto dalla colonna sonora del primo film di Hunger Games. Uno dei libri preferiti di Patti Smith da piccola era il classico di Louise May Alcott, Piccole donne. La Smith era così presa da questo libro che una volta disse: ho letto Piccole donne, naturalmente come molte ragazze giovani mi piaceva Jo, essendo una scrittrice e in un certo senso anche una disadattata. Patti vide dei parallelismi tra Katniss, la protagonista di Hunger Games, e Jo, quindi decise di collaborare alla colonna sonora e durante un'intervista al Wall Street Journal dichiarò: non posso resistere a un arco e una freccia. Anche in questo oscuro universo fantasy lei ha il suo codice morale ed è quello che vuoi in un'eroina. Detto ciò, e continuiamo, visto che siamo in tema di film, continuiamo a citare qualche film a tema distopico. E io andrei avanti citando appunto Battle Royale del 2000. E la trama parla di giovani della Repubblica della Grande Asia Orientale che sono sempre più indisciplinati, e così gli adulti decidono di scrivere le regole di un gioco al massacro, appunto Battle Royale. In una drastica rivisitazione del Signore delle Mosche, quindi secchioni, bulli e indifese ragazzine sono gentilmente invitati ad ammazzarsi, letteralmente, a vicenda con qualsiasi mezzo a loro disposizione. Ne può rimanere soltanto uno. Insomma, ecco, gli Hunger Games sono più che in debito con il romanzo scritto da Kashon Takami, dal quale, oltre al film, è stata tratta anche una stimata serie di manga. Cinismo allo stato puro, sadismo cruento e personaggi spietati si incontrano quindi in un film talmente duro da aver conosciuto tagli e censure. E un altro molto molto bello del 2002 è Minority Report. Senza Philip Dick il cinema sarebbe un po' più povero, diciamo questo. Saccheggiarne l'immaginazione ispirata a questo caso è Steven Spielberg, che ci immerge in una Washington del 2054, quando ogni crimine è stato cancellato, prevenuto a monte grazie all'efficiente precrimine. Gli agenti dello speciale corpo di polizia quindi seguono le premonizioni di tre precog, individui dotati di straordinari poteri profetici. Ma quando nelle loro visioni appare l'immagine del detective John Anderton, pronto ad uccidere, il sistema scopre le sue falle. Quindi Minority Report è un film imperfetto, ma comunque efficace nel rappresentare una patina di asettica perfezione sotto la quale scalpita il marcio. Non c'è compromesso senza sacrificio, quindi, e non esiste evoluzione senza compromessi. E un altro film che voglio nominare è Equilibrium del 2002. Diciamo che lo voglio nominare più che altro perché è un flop clamoroso, dovuto anche alla frettolosa etichetta di Matrix di serie B, ecco perché così è stato nominato. E le scene d'azione sono grossolane e anche al limite del ridicolo. però l'impalcatura narrativa, la morale e anche il cast non meritano la derisione raccolta, dai. E sintesi evidente dei romanzi di Orwell e Bradbury, Equilibrio infatti racconta di un'enorme città-stato dove dopo un conflitto nucleare ogni emozione è stata bandita grazie alla somministrazione giornaliera di prozium, diciamo che è una crasi tra Prozac e opium, e la popolazione è massificata, quindi uniforme, quindi per questo molto controllabile dal padre dittatore che controlla tutto e tutti. Ma un giorno John Preston, uno dei cleric diciamo addestrati per punire i ribelli, salta la dose giornaliera del farmaco e inizia a capire l'orrore a cui stava collaborando. Diciamo una pellicola distopica che andrebbe vista soltanto per gustare il volto cangiante di Christian Bale, diciamolo, una maschera inespressiva che si scioglie poi poco alla volta, insomma, durante il film. E come non nominare V per Vendetta del 2005, una maschera diventata un simbolo, un personaggio elevato ad icona, il volto del cospiratore inglese Guy Fawkes, stilizzato in un sorriso beffardo contornato dai baffi, è stato adottato appunto come emblema di piccole, grandi e grandi rivoluzioni popolari. A gonfiarne il mito ci ha pensato anche James McTeague con un film dedicato appunto allo spirito più radicale di ogni anarchia. È ispirato alle chine di David Lloyd e nato dalla mente dello schivo Alan Moore, quindi V per Vendetta trasforma uno dei più celebri graphic novel di sempre in un film distopico che usa con cura le parole e le immagini per parlare di appunto di parole e immagini come mezzi per addomesticare le masse. È ambientato in una Londra soggettata ad un totalitarismo opprimente, e l'opera di McTeague aggiorna i vecchi timori attraverso nuove paure, quindi il terrorismo, le malleabili identità postmoderne. E poi grazie a un'enfasi costante poi che va a porre l'accento sul potere dell'arte dialettica, e per non dimenticarci mai del 5 di novembre. E ancora andiamo avanti con Southland Tales del 2006. Los Angeles è la meta preferita dalle distopie, anche questa città la ritroviamo spesso, e ce lo conferma anche lo sgraziato Southland Tales, dove 5 anni dopo Donnie Darko, Richard Kelly ritorna a maneggiare storie estreme al limite dell'assurdo. E siamo in un 2008 post conflitto nucleare dove si intrecciano manipolazioni politiche e cospirazioni terroristiche, ma noi viviamo il tutto attraverso la stramba vicenda dell'attore boxer Santaros che insieme a un'amica pornostar addirittura scrive e dirige un film strampalato, diciamo un calderone grottesco e sopra le righe dove ribollono vari generi ed emerge una critica per niente velata alla società americana che è sempre troppo incline ai condizionamenti culturali. E io a questo punto però vi voglio far ascoltare il prossimo brano, non vi dico altro, lo ascoltiamo e poi ne parliamo un po'. Loro erano i Muse, una delle rock band di successo che più ha introdotto la fantascienza come tema delle proprie composizioni. Tra i vari dischi, va ricordato per il tema distopico appunto Drones, da cui abbiamo ascoltato il brano Dead Inside, pubblicato nel 2015, ambientato nel 2025, è incentrato sulla storia di un uomo che smarrisce la fiducia in se stesso fino a diventare, consapevolmente, manipolabile da forze ignote che hanno preso il sopravvento sull'umanità. Il racconto poi si conclude con la decisione del protagonista di diventare un dittatore pronto a distruggere l'umanità mediante l'utilizzo dei droni. Ma non sono soltanto i Muse a lavorare su un disco dai temi distopici, ci sono anche loro, i Coldplay. Infatti il quinto album degli inglesi, della band inglese, si intitola Milo Xyloto, del 2011, ed è un concept album ambientato in un mondo distopico. È la storia d'amore di Milo e Xyloto, che si svolge in un mondo di nome Silencia, in cui vige un regime oppressivo guidato dal dittatore Major Minus, che tramite i mezzi di informazione e la propaganda controlla la popolazione. A essere banditi sono i colori e i suoni. Milo è uno dei soldati incaricati di ricercare e arrestare i ribelli che utilizzano colori e suoni per creare dei graffiti, che denunciano gli inganni del governo. Nel corso della missione, Milo incontra Xyloto, una delle leader dei ribelli, e grazie a lei scopre di essere in realtà discendente dei fondatori del movimento di rivolta e di averne ereditato il talento. I due si innamorano e si aiutano a vicenda per fuggire. E direi quindi di ascoltare la storia di Milo e Xyloto. E ahimè, il tempo a mia disposizione per oggi termina qui e termina anche la puntata sulla musica distopica. La prima parte, diciamo. Io vi invito sempre a seguire tutta la programmazione di radiosonar.net e a seguirci anche su tutti i social, Twitter, Facebook e Instagram. L'appuntamento con me, con la Cinderella, è sempre per venerdì prossimo dalle 19 alle 20. Io vi saluto con questo brano bellissimo, Eye in the Sky, che è una canzone dell'82 degli Alan Parsons Project, e brano di punta del disco omonimo. Si ispira sempre a un romanzo di Philip Dick e la canzone fa riferimento invece a un futuro distopico, orwelliano, caratterizzato da un'umanità controllata in ogni momento della propria vita. E adesso vi auguro buon weekend e buona serata. Ciao ciao dalla vostra Nella Cinderella.
So find another fool like before.